Sì.
Buonasera.
Grazie.
Grazie per aver accolto questo invito a prendere parte con noi alla gioia anche di questi primi 500 anni della nostra chiesa, ora parrocchia, da poco parrocchia, ma che ha conosciuto momenti diversi in questa sua lunga storia, 500 anni, momenti esaltanti e momenti anche di grande tensione. Ha conosciuto e ha sentito le lodi della liturgia e ha visto e ha sentito altre voci, magari che parlavano di guerra o parlavano di affari o di interessi. È comunque una pagina della nostra storia cittadina che si inserisce in un cammino più ampio di quello che una chiesa, un edificio può dire. Ecco, è per noi però importante non solo guardare al passato. Le pietre documentano non solo un passato, ma le persone che ci sono dietro il passato, ma è importante guardare innanzi. Oggi questa chiesa è una comunità che non è fatta soltanto di pietre, ma di pietre vive, quali sono le persone. E intorno alla pietra fondamentale, che è l'altare, che è Cristo, e vogliamo continuare a edificare questo tempio vivo che deve essere ogni comunità. E con questo tempio vivo vogliamo che sia particolarmente forte il richiamo originario, cioè quello che testimonia la presenza del Signore nella storia, e vogliamo che sia anche il luogo dell'incontro, il luogo della testimonianza, il luogo di una carità che innanzitutto sta nell'accoglienza, nella condivisione, e poi nel prendersi cura, nel farsi carico delle speranze e delle attese delle persone. Ecco, abbiamo voluto con noi questa sera il professor Giancarlo Vallone come nostro amico e concittadino, e lo ringraziamo per questa immediata disponibilità. Il professore Vallone ci introdurrà al contesto storico nel quale la nostra Chiesa ha visto la sua origine e ai secoli che ha visto il permanere della comunità dei padri olivetani. E abbiamo anche il professore Donato Giordano, che è priore della comunità di Picciano e insegnante alla facoltà teologica dell'Italia meridionale, che documenta pugliese, che documenta direi proprio il vissuto della presenza degli olivetani, perché anche egli è uno olivetano, è qui con noi con altri confratelli, e nello stesso tempo ci darà le coordinate per comprendere le ragioni e anche uno spaccato della vita di questa comunità nei secoli che è rimasta qui a Galatina fino al 1807, quando furono costretti insieme ad altre comunità religiose a lasciare i beni e la stessa presenza nella nostra città. Invito il professore Vallone a introdurci in questa dimensione, ma dopo aver ringraziato Don Salvatore che ci presenterà sicuramente un suo lavoro che molti hanno già tra le mani, però è la testimonianza vivente di questo legame con la Chiesa parrocchiale in questi ultimi 40 anni, perché credo che non ci sia pietra che non parli della sua presenza, della sua passione, della sua anche originale, artistica volontà, ecco, di rendere sempre più bella sia la Chiesa sia la comunità. E vogliamo davvero ringraziarlo, ecco, in modo particolare con un applauso.
Io ringrazio, penso che si senta.
ringrazio Don Pietro Mele che ci ha così amabilmente introdotto, e se consentite io pure voglio fare un forte auspicio qui a Don Salvatore, che è stato il promotore dell'attività complessa della chiesa, della parrocchia e del complesso, diciamo, di San Biagio e di Benchini per anni. E io, che non sono facile, diciamo per la verità, all'elogio, ho letto con grande interesse quella sua piccola ed elegante guida fatta con sapere storico e con anche eleganza, lui è poeta, di lingua, che forse è la giusta misura di quel sapere che deve venire incontro anche a chi è semplicemente curioso di sapere. E naturalmente voi capite che io ho delle grandi difficoltà, io dovrei fare in poco tempo, troppo poco forse, ma cercherò di rispettarlo, un profilo del contesto che ha accolto gli olivetani per alcune centinaia di anni, cioè dall'epoca fatidica, dall'anno fatidico del 1494 fino poi alle leggi eversive napoleoniche che sono state appunto ricordate. Non è facile trovare dei punti sintetici che rendano l'idea di che cos'era e che cosa è stata Galatina e sostanzialmente poi il Salento, per non dire il Mezzogiorno, in quest'epoca. L'anno in cui Alfonso d'Aragona, il principe di ferro, allora re, sovverte, diciamo, la titolarità del patrimonio cateriniano, frate Benigno Perrone, di venerata memoria, era uno storico francescano in verità, ma che ha studiato a lungo il complesso cateriniano anche nel lungo momento olivetano, ma poi altri storici, ho ricordato Don Salvatore, ma ricordo Pietro Congelo, ricordo altri appassionati e studiosi di storia del complesso, e hanno messo a luce molto, e quindi io non ho che da fare opera sintetica, e la farò ricordando però che Galatina in quell'anno ha le sue ragioni, ma che forse ora non è prudente, diciamo, esaminare. In quell'anno è in un momento di crisi della sua storia. Galatina è stata una delle capitali del potentato orsiniano. Galatina è stata il centro, con una lenta opera di superamento della vicina Soleto, della contea di Soleto, che era poi il feudo primo di Raimondello Orsini, che poi divenne principe di Taranto, poi divenne col matrimonio con Maria d'Anghien conte di Lecce, e poi questo potentato passato integrato al figlio Giannantonio arrivò fino a Bari e quasi fino alle soglie di Napoli. Quindi era un immenso patrimonio feudale all'interno del quale Galatina era capitale, era una delle capitali. E d'altra parte non ci spiegheremo la splendida chiesa di Santa Caterina se non legandola a questo movimento di forza nel quale movimento Galatina era riconosciuta, ma era riconosciuta anche come società galatinese, perché l'epoca di ascesa di Galatina, che è certamente il 400, che è certamente legata alla stagione degli Orsini, è anche l'epoca in cui molte famiglie galatinesi acquistano quel taglio professionale, tecnico, che permetteranno loro una forte carriera all'interno della burocrazia del Principato. Ci sono nomi illustri che noi potremmo fare, sono nomi da storici, da interessati a questi studi, ma nomi veramente che non sono solo di raggio locale. Io potrei ricordare, potrebbero non dir nulla, Tuccio Barlà, Giovanni Barlà, vescovo minorita di Nardò. Io però ricordo piuttosto due persone: Stefano Agricoli, detto Pendinelli, l'arcivescovo martire di Otranto, galatinese assolutamente, che veniva da una lunga stagione di fedeltà orsiniana, gli fu rimproverato il giorno dopo la morte dal re Ferrante d'Aragona, e anche forse quell'Antonio Guidano, un uomo difficile, giurista, che secondo una voce autorevolissima, è la voce di Pontano, uccise nel 1463 il principe Orsini, il suo benefattore, ad Altamura. È una maldicenza forse, però a dirla è Pontano, un grande letterato contemporaneo di questi fatti. Galatina paga la fine dell'età orsiniana. Apparentemente ne trae dei vantaggi perché ha per quasi 20 anni un periodo di libertà demaniale, non è sottoposto al feudatario, quindi apparentemente si sviluppa nelle libertà cittadine, ma sostanzialmente perde di centralità. Nel 1494, quando giungono gli olivetani, è stata già di nuovo sottoposta ad un dominio feudale, di un feudatario più duro, più forte, che è Giovanni Castriota Skanderbeg, figlio del grande Giorgio, eroe nazionale albanese, guerriero anche lui, certamente non come il padre, feudatario duro, ma in questo non particolarmente duro, feudatario come erano i feudatari meridionali, riottosi, ribelli, aggressivi, avidi, con un rapporto difficile con la città. E quindi anche con l'ordine olivetano, che era in quel momento titolare dell'importante, dello staterello cateriniano, come lo chiamava Fra Benigno, no? E quindi del grande e anche importante patrimonio feudale, perché questo bisogna comprendere. L'ordine olivetano gioca un ruolo nella città di Galatina non solo dal punto di vista spirituale, ma anche dal punto di vista temporale, perché è sì autorevole, prestigioso ordine religioso, ma è anche proprietario, titolare di un importante stato feudale, o perlomeno di un notevole stato feudale che ha alcune unità feudali sparse nel circondario, c'ha Aradeo, c'ha Bagnolo, c'ha poi naturalmente Torre Paduli ed altre unità di minor costo. Il conflitto col feudatario, non dal punto di vista religioso, in realtà i Castriota sono molto vicini ai Domenicani, ma il conflitto con l'ordine è notevole proprio per il patrimonio feudale. Io che sono storico del diritto ricordo un'importante prammatica che mi pare nel 1515 o 16, non ricordo esattamente la data, fu emanata dal viceré proprio per mitigare, eliminare gli abusi feudali che il duca Castriota commetteva ai danni del patrimonio feudale di Santa Caterina, che è una prammatica che gli storici del diritto ricordano sempre, perché distingue con nettezza i confini tra il diritto civile e il diritto penale e le competenze specifiche. Poi c'è una fase di tregua che, diciamo, caritatevolmente in qualche modo l'ordine riesce a conquistare, cedendo in cambio di alcune giurisdizioni su questi casali un feudo rustico, probabilmente disabitato, il feudo di Betrore. Questo sistema di equilibri nella città, che segna buona parte del Cinquecento, ha un punto d'arresto nel 1563, quando muore l'ultimo duca di casa Castriota, il duca Ferrante, un uomo che la tradizione storiografica ci ha, forse era anche vero, ci ha tramandato come un uomo estremamente duro, estremamente forte, forse peggio che forte, anche in qualche modo potentemente determinato, se non violento, e comunque nel conio tipico della feudalità meridionale. Ma morendo, diciamo, Galatina in qualche modo acquista uno spazio. Perché? Perché i successori dei Castriota sono una grande famiglia della feudalità meridionale, i Sanseverino di Bisignano, famiglia calabrese che diventa titolare del Ducato di Galatina e della Contea di Soleto, ma non sono qui, sono in Calabria, tra Calabria e Napoli. E questo assenteismo, come si dice, no? Questa assenza del feudatario è poi potenziata ancora 60 anni dopo, quando ai Sanseverino subentra la grande famiglia genovese degli Spinola, che naturalmente a Galatina mette piede rarissimamente. Dunque ecco un elemento strutturale di una certa importanza: la feudalità non è presente nel territorio ed è un'assenza notevole, che fra l'altro crea degli spazi di potere anche per la città di Galatina o per il ceto civile di Galatina. Alcune famiglie del patriziato galatinese acquistano forza e peso proprio perché sono al tempo stesso mandatarie, diciamo pure persone di fiducia dei duchi assenti, e però molto potenti in loco. Io potrei fare l'esempio di una famiglia che emerge in quest'epoca, che sono gli Andriani, famiglia tuttora esistente, sono amici miei, ma che non sono più presenti a Galatina. E questa emersione in forza dell'assenza della feudalità, del ceto civile, segna una nuova pagina della storia di Galatina ed un rapporto, anche questo conflittuale, tra l'aspetto temporale del potentato olivetano e la non più il feudatario, ma la città di Galatina. Ci sono dei conflitti molto forti tra strutture temporali dell'amministrazione olivetana dei feudi cateriniani e, diciamo, questo ce l'ha spiegato a suo tempo Fra Benigno e gli storici successivi, e la città di Galatina. La città di Galatina, intendo per città di Galatina l'universitas, il comune, l'amministrazione cittadina, che è in fase di forte crescita proprio perché ha, diciamo, abbastanza lontano il peso del feudatario, no? si scontrano su molti profili gli amministratori olivetani e gli amministratori galatinesi, per esempio sulla destinazione delle rendite del patrimonio olivetano, che i galatinesi vogliono vincolati al progresso dell'ospedale e invece gli olivetani vogliono in buona misura investire anche in altro modo, ad esempio in una intensificazione delle colture del potentato feudale, che sarà un tratto tipico del Settecento. Invece siamo ancora tra fine Cinquecento e inizio Seicento, e naturalmente anche per la nomina dei rectores, degli amministratori dell'ospedale Cateriniano, che i galatinesi vantavano in forza di un antico privilegio di casa Orsini, perché l'età orsiniana è stata per Galatina l'età dell'oro. Questo noi dovremmo storicamente, voglio dire, ricordarlo. Questo scontro, diciamo, di forze, diciamo, tende a assumere toni veramente intensi, diciamo, nel corso del Seicento. È una storia, per la verità, di liti questa, ma è il contenzioso, è una delle forme della sopravvivenza cittadina in tutto il Mezzogiorno. No, è naturale che ci si provveda in questo modo degli elementi naturali per la sopravvivenza, è naturale che si difendano giudizialmente le università difendano il proprio pacchetto di privilegi, e che d'altra parte chiunque ha un patrimonio territoriale faccia altrettanto. È nella struttura, potrei dire, costituzionale della convivenza delle città e dei poteri sul territorio. E c'è anche uno scollamento nella società, a famiglie che si affermano proprio perché sono in qualche modo i portavoce delle amministrazioni cittadine, ci sono famiglie che invece si schierano fortemente con l'istituto monastico, con l'aspetto, diciamo, temporale, amministrativo dell'istituto monastico, entrando in conflitto con la società cittadina. Io ricordo il caso, ricordato sempre da Frabellino, molto interessante, molto significativo, della famiglia Cavochi, che tutti noi ricordiamo, perché l'ultimo esponente della famiglia fu un illustre, diciamo, artista e anche un patriota, che morì qui a Galatina, ultimo della sua famiglia a fine Ottocento, Pietro Cavoti. Ma la sua famiglia, che non era una famiglia modesta, era una famiglia importante, era una famiglia patrizia, fu a lungo famiglia di giuristi, che difese a lungo le ragioni spesso fondate dell'ordine olivetano, fino ad essere, come dicono i testi, allontanata dall'elettorato passivo, cioè dal diritto di essere eletti nelle cariche cittadine, no? Dagli altri amministratori, perché nemici della patria, no? Perché difensori. Quindi sembra una storia di duro conflitto, e in realtà la storia del sistema di check and balance, di freni e di equilibri della Costituzione cittadina dell'antico regime. Nel Settecento, io mi avvio rapidamente per rispettare la promessa alla conclusione, il quadro si rasserena notevolmente. Tengo a dire che non è che noi poi conosciamo la storia di Galatina molto, paradossalmente conosciamo bene la storia del Cinquecento, molto meno bene quella del Seicento, un po' meglio quella del Settecento. Quindi abbiamo delle lacune asimmetriche rispetto all'evoluzione storica. Però certamente quel poco che conosciamo della storia di Galatina nel Settecento mostra una forte società, l'elemento forza della società civile e dell'istituzione amministrativa galatinese è sempre costante, ma una società che comunque in questa forza cresce sia nelle sfere, diciamo, patrizie, che noi potremmo tranquillamente definire con una certa forzatura borghesi, perché il patriziato galatinese tende alle professioni, tende all'avvocatura, tende all'arte medica, c'è questo connotato tradizionale che deriva dall'antica vocazione burocratica dello Stato orsiniano, ma tende anche alla proprietà agricola, naturalmente, tende anche all'acquisto di terreni, alla intensificazione delle colture su questi terreni. Non cresce soltanto la parte alta della società civile, cresce anche la parte bassa. C'è un sistema, diciamo, c'è certamente una larga società contadina, come possiamo immaginare, ma c'è all'interno di questa parte bassa, chiamiamola così per intenderci, della società, anche una serie di presenze artigiane di estrema importanza. Tutti noi ricordiamo forse anche De Viso, addirittura io forse ricordo qualche reliquia dell'antico mestiere del pellettiere, no? Tutti noi, cioè, Galatina aveva una grande tradizione nell'arte della conceria, no? Ce lo ricordo, io me lo ricordo addirittura sulla via di Sogliano, no? Mi ricordo una conceria, ma c'era, insomma, voglio dire, ma non era solo questo di cui appunto noi abbiamo memoria visiva, c'erano tradizioni poi interrotte nella, per esempio nella pasticceria, quella degli Ascalone riprende in un secondo momento, ma era antica, nell'argenteria, negli argentieri erano frequenti a Galatina, nelle gelaterie, cioè c'era un ceto, diciamo, artigiano estremamente complesso che dimostra una crescita, perché l'articolazione è crescita della società. Che cosa sta succedendo? La società civile cresce, ma il sistema dei poteri resta lo stesso, resta tendenzialmente feudale. A Galatina c'è la feudalità olivetana, che in realtà non è una feudalità su Galatina, ma è una feudalità in Galatina, cioè con residenza istituzionale in Galatina, i feudi sono fuori, c'è il duca, perché c'è ancora il duca, assente, però il titolo è il suo, e c'è anche, notevolissimo tratto, badate, della storia galatinese, un'amministrazione cittadina estremamente viva, allora, estremamente attiva, che addirittura acquista alcune rendite fiscali a titolo feudale. La città di Galatina è baronessa, come si diceva, dello ius cannagi, cioè del diritto di decima sugli animali macellati. E voi subito capite che questo è legato all'arte della conceria. C'è l'allevamento, c'è la macelleria, c'è la decima sugli animali macellati, c'è la pelle degli animali macellati che entra in un giro di commercio diverso e anche di altre rendite feudali. Quindi, mentre la società cresce, il potere si arresta nelle forme feudali. E quindi è un potere che, come dicono i giuristi, ripeto, io sono storico del diritto, non adegua la crescita della società al sistema dei poteri. Bisognava, sarà un bene, sarà un male, la storia poi ha detto come sono andate le cose, bisognava adeguare, come si dice, la balance of power, l'equilibrio, il sistema dei poteri alla balance of property, all'equilibrio della proprietà. Provvederà nel 1789 la rivoluzione francese, che per noi, diciamo, avrà un effetto invece a distanza di alcuni anni nel decennio francese, con la soppressione, prima con l'abolizione, con la eversione della feudalità, e poi l'anno dopo, nel 1807, con la, naturalmente con la soppressione appena ricordata degli ordini religiosi. Non sta a me dire se questo fu un bene o un male, la storia forse non si presta ad un giudizio di valore di questo tipo, no? La storia dà giudizi oggettivi, fu così e bisogna sapere se fu così o se fu altrimenti, ma fu così. Però io ricordo che l'ultimo abate e rettore del potentato del complesso di Betano, che fu un uomo di estrema probità e rettitudine, ricordato da un suo nemico, padre Pisari, che fu ricordato da un suo nemico, che era l'abate Dante, suo nemico perché era di genio repubblicano, un uomo di Galatina estremamente importante, fu ricordato come il degnissimo abate Frisari, monaco, dice, dell'antica stampa. Ebbene, questo abate, consapevole forse del corso del tempo, paziente, religioso, mentre infuriava la soppressione, mentre le spoglie dell'antico potentato cateriniano venivano divise tra la borghesia emergente e anche il clero, il vertice del clero diocesano otrantino, perché c'era questo conflitto, disse: resta pur sempre a noi l'amore ed il bene di Cristo, ed indicò con questo un'alta via di magistero al quale l'ordine si è, ripeto, altamente conservato nel rispetto e nella devozione della società. Grazie.
Grazie professore, e cedo senza intermezzo la parola a Don Nicola Giordano, Don Donato Giordano, che ci farà entrare un po' più al di dentro della comunità, della presenza delle ragioni storiche, della presenza dei padri olivetani.
Anzi, se mi sono proposto di essere il più breve possibile, spero appunto che la mia brevità possa essere, diciamo, coincidere con il vostro stesso concetto di brevità, perché come comprendete bene l'argomento che mi è stato affidato, 500 anni del complesso monumentale e la presenza degli olivetani a Galatina e nel Salento, implica veramente una vasta panoramica di aspetti che andrebbero esaminati. Io comunque mi sono limitato giusto a qualche spunto. La congregazione benedettina Santa Maria di Monte Oliveto, in Toscana, all'inizio del secolo XIV, allorché il nobile senese Giovanni dei Tolomei, insieme ad altri due compagni, abbandonarono gli onori e le seduzioni della vita mondana per ritirarsi in un luogo deserto al fine di attendere nella solitudine e nel silenzio alla lode e al servizio di Dio. L'esempio di questi due nobili senesi attrasse ben presto una moltitudine di imitatori, per cui l'iniziale progetto di vita eremitica si trasformò in cenobitico e la nascente comunità si costituì formalmente con l'adozione della regola di San Benedetto. La regolamentazione canonica avvenne il 26 marzo 1319 con la carta fundationis del monastero detto Santa Maria di Monte Oliveto sub regula Sancti Benedicti, approvata dal vescovo di Arezzo Guido Tadalati, sotto la cui giurisdizione ricadeva il territorio. A 24 anni dalla formale approvazione, l'abbazia di Monte Oliveto Maggiore era già casamadre di una decina di monasteri, per un totale di 160 monaci. Si rese allora necessaria la conferma canonica di questa nuova configurazione e la concessione di fondare nuovi monasteri. L'approvazione pontificia del nuovo status da parte di Clemente VI arrivò il 21 gennaio 1344. La vita esemplare dei monaci olivetani riscosse favorevole apprezzamento da parte di papi e vescovi che li richiesero per la riforma di vecchi monasteri e la fondazione di nuovi. Però, sia per il dettato della bolla pontificia del 1344, che disponeva l'apertura di case in partibus dum taxat Italiae, sia per la particolare struttura di governo che prevedeva monasteri non troppo distanti dalla casa madre, il limite della zona di espansione raramente superò i confini della penisola. In ogni caso, la congregazione ebbe un rapido sviluppo. Il secolo XIV si chiuse con 22 monasteri e 303 monaci. Nel secolo XV ci furono 53 monasteri con 914 monaci, mentre nel secolo XVI si arrivò a più di 100 monasteri con 1190 monaci. Parlo dell'Italia. Nel XVI secolo, in forza del suo sviluppo, la congregazione fu divisa in due grandi province, Ultra Montem Appenninum, territori lombardi, veneti e romagnoli, e Citra Montem Appenninum, territori toscani, umbri, regno di Napoli e Sicilia. Una bolla di Pio III, nel 1535, stabilì che l'abate generale fosse eletto in modo alternato da una provincia e dall'altra. Nel meridione, fino alla fine del secolo XV, la presenza della congregazione olivetana si limitò al monastero di Monte Oliveto di Napoli, dovuto alla munificenza del napoletano Godello Origlia e alla cessione di un suolo appartenente a Monte Cassino. La prima comunità, 20 monaci, si insediò nel febbraio del 411. In breve, il monastero napoletano divenne il più grande della congregazione, dotato di un notevole patrimonio, ma soprattutto popolato di monaci che eccellevano per cultura e virtù monastiche.
Quanto al resto del regno, la diffusione della congregazione si dovrà soprattutto alla benevolenza della casa leale aragonese, specie alla munificenza di Alfonso II, prima duca di Calabria e poi succeduto al padre Ferdinando nel 1494 sul trono di Napoli. Questi, trovandosi per motivi politici e militari in territorio senese, informato dell'imminente capitolo generale degli Olivetani nel 1480, chiese ed ottenne il privilegio di poterli assistere. Alfonso si trattenne nell'abbazia per tutta la durata del capitolo e rimase talmente colpito dalla cordialità e carità con la quale i monaci provenienti da regioni diverse trattassero le loro questioni mentre gli stati di appartenenza erano in lotta tra di loro, che li ebbe subito a benvolere. Un primo provvedimento fu di nominare due monaci olivetani, uno come cappellano generale dell'esercito e l'altro come confessore di corte. In seguito consolidò i rapporti sempre più familiari con la comunità napoletana e con i suoi abati. Qui ci sono tanti di quegli aneddoti molto belli e interessanti, ma che purtroppo non posso stare a raccontare. Non va escluso un suo intervento sulla decisione di Giovanni d'Aragona, cardinale arcivescovo di Taranto, nel conferire agli Olivetani nel 1482 la chiesa di Santa Maria della Giustizia, con la formazione di una comunità che ben presto si diede alla costruzione del monastero, cui fu annesso in beneficio anche la chiesa di Santa Maria del Porto, già possesso degli Olivetani di Santa Maria Nova di Roma. Il magro sostentamento proveniente da queste due chiese fu dopo qualche anno integrato da laute elargizioni e ricchi benefici da parte di Pirro del Balzo, principe di Altamura nel 1495, e dello stesso Alfonso, ancora duca di Calabria. Qualche anno più tardi, la presenza olivetana in Puglia si rafforzò grazie sempre alla benevolenza di Alfonso, che volle i monaci a Santa Caterina, nel castello di San Pietro in Galatina, a San Nicolò e Cataldo di Lecce e a San Leone di Bitondo, cui va aggiunto anche un monastero, la cui storia è un po' strana, a Barletta, il cui titolo da Santa Scolastica passò a Santa Chiara. Nell'introdurre il capitolo sul monastero di Galatina, lo storico olivetano Don Secondo Lancellotti scrive: «Olivetane congregationis monasterium bonis, iuribusque temporaris nobile, unquam fuit aspettabile, tale visum in primis sante Caterine novelle in Santo Petro Galatinum». Questo esordio ci fa subito capire come l'aspetto che maggiormente risaltava di questo monastero era quello materiale e temporale, cioè la ricchezza del patrimonio e dei diritti feudali adesso annessi. La storia della presenza dei monaci di Monte Oliveto a Galatina, qui chiamati bianchini dal colore del loro abito, per la sua specificità e complessità di situazione è veramente interessante. I monaci furono voluti nel 1494 da Alfonso d'Aragona per subentrare ai frati minori nel possesso del complesso orsignano composto da una chiesa, un monastero e un ospedale dedicati a Santa Caterina d'Alessandria. Nel maggio 1385, infatti, Urbano VI aveva concesso a Raimondello del Balzo Orsini, signore del luogo, di costruire una chiesa, un convento e un ospedale ad usum pauperum. Una seconda bolla, al ministro dei frati minori di Terra d'Otranto, concedeva la facoltà di accettare il convento con l'ospedale e la chiesa sub vocabolo Sancte Catarine, in San Pietro di Galatina. Naturalmente i lavori per la costruzione si protrassero per qualche anno, cosicché chiesa e convento furono terminati verso il 1391, anno in cui Bonifacio IX affidò il tutto ai minori della vicaria di Bosnia, togliendolo a quelli di Puglia. Agli inizi del 1400 fu completato ed reso funzionale anche l'ospedale, al quale fu riconosciuto il diritto di esenzione canonica in quanto in ius et proprietatem beati Petri et dicte sedis e lo ius patronati di Zaimondello e dei suoi eredi. Anche qui poi ci saranno tante confusioni nel corso di quelle vicende storiche quali accennati il professor Vallone. L'istituto ospedaliero fu dotato anche di un cospicuo patrimonio e numerosi benefici che aumentarono sempre più in posta di donazioni e acquisizioni sino a formare quello che venne definito lo statedello feudale di Santa Caterina, adottando il termine appunto del Perrone, comprendendo i feudi abitati di Aradeo, Torre Paduli e Bagnolo e quelli disabitati di Collemeto, Petrore e Spalongano. Questo ricco patrimonio, con le sue laute e ambite rendite, divenne motivo attraverso i secoli di lunghe e interminabili controversie. Già nel 1446, anno in cui fu soppressa la vicaria della Bosnia, Eugenio IV dispensò i frati dall'incarico di occuparsi della direzione dell'ospedale in quanto si erano ingeriti incautamente e indebitamente nell'amministrazione e divise l'amministrazione della chiesa e del convento da quella dell'ospedale. Quindi riorganizzò l'amministrazione dell'ospedale concedendo al principe di Taranto, Giovanni Antonio Orsini, la facoltà di nominare il rettore e i procuratori col consiglio del padre guardiano e della comunità. Con l'arrivo degli olivetani la situazione venne a cambiare, poiché in quanto ordine monastico, a differenza dei francescani, i monaci godevano della facoltà di possedere e quindi di assumersi l'amministrazione diretta dell'ospedale, eliminando in questo modo la presenza di terzi. Inoltre, al passaggio delle consegne, e anche qui assistiamo a un grosso pasticcio, avvenuto il 28-29 luglio 1494, i beni dell'ospedale vennero a fondersi con quelli della chiesa e del monastero, come possiamo vedere dal diploma di conferma di Alfonso II nel 1495, generando una confusione che diede luogo a conflitti di interesse e difficoltà amministrative non lievi. Una prima lite fu proprio con i frati minori, i quali avevano mal digerito questo passaggio di consegna e che appena la situazione politica si mostrò più propizia, impugnarono le decisioni del vecchio sovrano e recriminarono di essere stati costretti alla cessione dei beni. C'era stata un'approvazione del capitolo, poi se la rimangiano, dicono che era stata, insomma. Senza scendere nei particolari della controversia, che vide anche gli interventi di Papa Giulio II e del re Ferdinando II il Cattolico, nel 1507 si pervenne a un accordo col quale la chiesa e il convento di Santa Caterina ritornarono ai minori, mentre l'ospedale e i feudi restarono agli olivetani. Fu così che gli olivetani intrecciarono la loro storia galatinese con quella dell'ospedale e dei feudi, rivestendo il ruolo di feudatari ecclesiastici impegolati in interminabili cure e coinvolti in infiniti affanni. I monaci, a questo punto, comprendete bene, rimangono senza residenza, sì, stanno all'ospedale, ma che fanno? Il convento nell'ospedale, la messa nell'ospedale. E quindi dovettero scegliersi un luogo dove costruire un monastero e una chiesa. Quindi scelsero questo sito fuori le mura a nord della città, dove erano certe vigne dell'ospedale, e iniziarono quello stesso anno la costruzione di un nuovo monastero con una nuova chiesa dedicata a Santa Caterina, successivamente detta Novella, per distinguerla da quella che avevano dovuto abbandonare. Provvisoriamente presero dimora nell'ospedale e in alcune case del principe che occuparono per 3 anni prima di cederle ai minori. Inizialmente fu costruito un primo oratorio, detto Santa Caterina Parvula, ossia la piccola, ma l'intento era quello di costruire un edificio di culto che superasse per grandiosità e magnificenza la Basilica Orsiniana, la qual cosa li costrinse a investire notevoli somme di denaro e a impegolarsi in debiti. A dire il vero, non sappiamo molto su come procedettero i lavori di costruzione, se non che si protrassero per circa 130 anni e furono completati solo sotto l'abbaziato di Don Gaspare Frattati di Napoli nel 1642. Antonacci, nella sua monumentale opera su Galatina, ipotizza che la costruzione galatinese, per la costruzione galatinese vi sia stata un'osmosi ininterrotta con i confratelli olivetani di Lecce, in modo che i monaci si scambiavano idee, personale di servizio, progettisti, maestranze, architetti, eccetera, eccetera. Per sostenere le spese di questo interminabile cantiere, non è da meravigliarsi se vennero impiegate anche parte delle entrate dei beni dell'ospedale. La qualcosa divenne motivo di critiche e accuse all'amministrazione monastica. Agli inizi del Seicento la chiesa non era ancora tutta coperta e ultimata, anzi le strutture minacciavano rovina, per cui l'abate Ilario dovette farsi prestare 210 ducati dal chierico Ferdinando De Mico, la cui restituzione innescò un contenzioso che vide anche l'intervento di Urbano VIII, con un breve pontificio del 1634. Tra le sventure costruttive ricordiamo anche il crollo del campanile, colpito da un fulmine nel 1531 e a pochi anni dalla sua costruzione. Fu ricostruito più alto, ma subì un secondo crollo nella seconda metà del Seicento. Il progetto finale della chiesa si deve a Marcello di Lecce e a Pietro Antonio Pugliesi, incaricati nel 1612 dall'abate Onorio Picca, che realizzarono una delle più riuscite espressioni del barocco salentino. Se poco sappiamo della costruzione della chiesa, che però possiamo oggi apprezzare, ancora meno si può dire del grande monastero, del quale nel 1888 il De Giorgi poté ammirare l'elegante facciata rinascimentale, con una Madonnina nel timpano e le statue di San Nicola e Santa Caterina fuori della lunetta. In assenza di fonti antiche, ci rifacciamo una perizia del 1838, quando già gran parte era stata demolita e deturpata, dalla quale risulta che vi fosse ancora un grande fabbricato con 40 stanze su due piani, lunghi corridoi e molti altri locali. L'abbazia era stata per secoli il centro amministrativo dell'ospedale e dei feudi e il suo grande archivio conteneva tutte le antiche carte e i documenti amministrativi attestante l'attività dell'ospedale e dei feudi. Fino ai primi del Settecento era qui che vi si recavano i notai per ricopiare le pergamene attestanti possessi e privilegi. Della grandiosità del passato oggi resta poca traccia, in quanto in seguito alle leggi eversive murattiane prima e postunitarie dopo, il tutto è stato soggetto a usurpazione, deformazione e distruzione. Nel 1888 il De Giorgi scrive che nel convento dei Bianchini era impiantata una distilleria di alcol dalle vinacce. È un po' la sorte un po' di tutti i monasteri, tutti i conventi. Alla luce della documentazione superstite, per lo più atti amministrativi e giudiziari, tre secoli di presenza olivetana a Galatina sono riassumibili purtroppo nelle infinite liti, cause e contenziosi che i monaci ebbero con l'Università di Galatina, con i signori feudali, con i sudditi dei loro feudi e con i frati minori. Nell'impossibilità di presentare in questa sede una pur stringata sintesi delle principali fasi di queste contese, si può dire che il motivo che ritorna è più o meno sempre lo stesso. I monaci, gli olivetani, trascurano l'ospitalità, ossia non curano l'ospedale loro affidato, e questa è una condizione sine qua non per il possesso dell'ospedale, e stornano i proventi dei beni dell'ospedale per altri fini. D'altra parte, come si è visto, senza parte delle entrate dei possedimenti dell'ospedale era in gioco la stessa presenza monastica in loco, così come sarebbe stata impossibile la costruzione del monastero e della chiesa. Antonacci, nell'opera succitata su Galatina, sostiene la necessità di sfoltire la storia degli olivetani dalle sovrastrutture e incrostazioni di parte create dai loro antagonisti. Solo così si potrà vedere meglio quale sia stato il tributo di civilizzazione lasciato in eredità culturale e morale a Galatina da questi monaci. In effetti, le stesse fonti coeve sembrano essere alquanto di parte. Per esempio, nella relazione vescovile del 1642 è riportato che nel monastero di Galatina vi sono solo 4 monaci, compreso l'abate e poi 3 oblati. Mentre, da una relazione coeva di una speciale commissione voluta dalla congregazione cardinalizia della disciplina regolare e ad essa presentata nel 1650, risultano esserci 13 monaci e 2 serventi. Ciò indica che anche in ambiente clericale i monaci, per i loro privilegi di esenzione giuridica e autonomia amministrativa, non erano ben visti ed erano oggetti di discredito, come dimostra una relatio ad limina dello stesso periodo in cui l'arcivescovo di Otranto afferma che i monaci nella loro amministrazione, cito, «redditus in usus alienos erogandur, nec ego uic malo occurrere valeo, quia a mea iurisdizione asseretur exempti». Cioè dice, questi comportano male la loro amministrazione, io non posso fare niente perché loro sono giuridicamente esenti. Ma sappiamo bene come erano altri gli interessi, ha sottolineato anche il professore, quando loro se ne sono presi anche loro la roba. Ecco. Da parte loro, i monaci respinsero sempre le accuse, cercando di fare valere i loro diritti e adducendo nelle varie cause testimoni che riferivano della loro cura del culto divino, della buona manutenzione dell'ospedale e della loro pratica di ospitalità verso i poveri e i pellegrini. Risulta anche un certo impegno di attività pastorale nella cura di 5 chiese che dipendevano dal monastero, cioè quella dell'ospedale, poi la chiesa di Santa Chiara di Soleto, Santa Maria della Camera a Colomito, di Santa Caterina a Capradica e la chiesa campestre dell'Annunziata. Interessante a questo proposito quando si verificò nella cappella di Santa Caterina nel feudo di Capradica verso il 1570, allorché si sparse la voce che c'era un'immagine della Madonna che concedeva molte grazie. Iniziò un grande afflusso di popolo al punto che l'abate vi destinò dapprima una persona che assistesse alla raccolta delle elemosine per la celebrazione delle messe e successivamente un cappellano per la cura dei pellegrini. Anche questo fu causa di una lite con il vescovo di Ugendo, il quale pretendeva la giurisdizione sulla cappella, ma la causa si risolse a favore dei monaci. Ad ogni modo, a causa della mancanza di fondi, non si può dire molto su altri aspetti che non siano quelli patrimoniali della vita dell'abbazia, se non che, altrove, i monaci olivetani brillavano per la loro condotta esemplare e la loro grande capacità di riforma con cui avevano dato vigore ed energia al decaduto monachesimo. I monasteri olivetani spiccavano per la solenne liturgia, l'osservanza della regola, la pratica del silenzio e dell'ascesi, l'apertura alle scienze e alle arti. Purtroppo l'imponente gestione amministrativa e le infinite controversie, le preoccupazioni dei feudi, distolsero i monaci di Galatina dal lasciare lo stesso ricordo dei loro vicini confratelli di Lecce, lodati per la reale magnificenza e il religioso decoro dei loro uffici. Però voglio dire che a metà del 600 l'abbazia di Galatina veniva annoverata tra i chiericati della congregazione olivetana, e non erano molti, cioè sono le case di formazione monastica, il che significa che sussistevano le condizioni per una regolare osservanza e un buon livello di vita religiosa. Tra le figure di rilievo che hanno dato lustro al cenobio di Galatina va ricordato l'abate Gaspare Frattasi, la cui epigrafe sepolcrale in Santa Caterina Novella, cioè San Biagio, scusate, io chiamo così perché è una deformazione mentale la mia, scusa, ne loda le qualità umane, spirituali e di governo e ci informa che restaurò, ampliò e adornò il monastero e la chiesa. Nato nel 1600 a Napoli, da buona ma povera famiglia, era stato educato sin da piccolo dagli olivetani, fra i quali emise la professione monastica. Studiò a Napoli, Roma, Monte Oliveto, dove fu ordinato sacerdote e insegnò filosofia e teologia. Dal 1632 in poi fu abate, con sede a Bitonto, a Lecce e a Galatina, dove si trovava al momento in cui fu eletto abate generale. Restò in carica nel triennio 1643-45, governando saggiamente la congregazione e dandosi molto da fare per la causa di beatificazione del fondatore. La lapide sepolcrale fa riferimento alla sua attività a Galatina, dove spese le sue energie per il buon funzionamento dell'ospedale e la cura dei malati. La morte lo colse prematuro nel 1654 ad appena 54 anni. Nel Settecento l'abbazia è ancora florida e si registra un miglioramento nel sistema amministrativo, maggiore cura ed efficienza sul piano sanitario e gestione più oculata dei fondi. In questo si distinse l'abate Piersperice Frissari, 1779-1807, ultimo abate di Santa Caterina, al quale si deve anche una grande operazione di riordino delle finanze e dell'amministrazione dei feudi. È stato citato appunto precedentemente anche in un episodio molto bello dal professor Vallone. Tra le tante cose, rinnovò l'edificio e rese più efficiente l'assistenza sanitaria ai malati e ai poveri. Ormai, però, i tempi volgevano al peggio e l'orologio della storia segnava l'ora della passione per gli ordini religiosi. Nel 1799 era stata soppressa l'abbazia di Monte Oliveto di Napoli e il 23 dicembre il governo partenopeo aveva destinato a Galatina 6 monaci del soppresso monastero. Nel 1806, il 2 agosto, fu varata la legge che decretava l'abolizione della feudalità in tutto il territorio del Regno di Napoli, per cui colpì anche i beni feudali di Santa Caterina. L'anno successivo, la legge del 12 febbraio 1807, stabilì la soppressione degli ordini religiosi, quelli più ricchi, i benedettini e i cistercensi, venendo a colpire anche il monastero olivetano di Galatina, la cui attività cessò dopo il 17 febbraio, come si evince dall'interruzione delle trascrizioni dei bilanci sul registro. Tutte le carte e i libri ivi esistenti furono sequestrati e divennero proprietà dell'ospedale, mentre il patrimonio immobiliare dei monaci passò al demanio. Con la restaurazione, seguita al 1814, si sarebbe dovuto tornare alla normalità, ma in Puglia nessun monastero maschile riaprì più i battenti. Di tutti i monasteri, non solo olivetani, ma benedettini pugliesi, soppressi, con la restaurazione, quindi nessuno si riaprì più. Quindi gli interessi economici ebbero la meglio. Nel 1819 la Reale Cassa di Ammortizzazione vendette gran parte del patrimonio al signor Michelangelo Mezzio, andando a incrementare il capitalismo laico di tipo borghese. Ma questa è ormai storia nota. Spoliazioni, devastazioni, azioni criminose si abbatterono sul patrimonio immobiliare e sul pregevolissimo patrimonio artistico mobile. Per esempio, le tele della chiesa, criminosamente schiodate dagli altari coevi. Un accordo del 20 marzo 1841 metteva fine ad una intricata controversia tra la mensa vescovile di Otranto e il Mezzio, in cui si stabiliva che l'abbazia e la chiesa sarebbero rimaste di proprietà del Mezzio, il quale però avrebbe versato un lauto risarcimento alla diocesi e si caricava dell'obbligo con gli eredi di mantenere in perpetuo adatta al culto la suddetta chiesa. La Chiesa, nel secolo scorso, prese la denominazione di San Biagio dal nome della benemerita confraternita che si venne a costituire nel 1891 e che in qualche modo si impegnò a tenerla aperta al culto prima che divenisse parrocchia. Oggi, grazie ad un accurato e meritevole restauro, possiamo ammirare in tutta la sua bellezza il maestoso Tempio degli Olivetani, dedicato a Santa Caterina Novella, anticamente a Tre Navate, del quale immediatamente colpisce l'originalità della volta e di alcune felici risoluzioni decorative. Nel presbiterio, segnato dall'ampio abside, un abside sui generis, diciamo, perché l'abside di per sé deve essere a semicerchio, però tutta quell'architettura rende molto originale, in cui la luce irrombe dall'artistico finestrone barocco, c'è spontaneo immaginare il coro ligneo nel quale i monaci si recavano ogni giorno per il canto dell'ufficio divino. Era questa la loro occupazione primaria e il fine della loro vita monastica, di nulla anteporre all'amore di Dio. Pur gravati dalle continue preoccupazioni procurate dall'imponente gestione amministrativa e dalle numerose controversie, i monaci galatinesi, con questa grandiosa costruzione, hanno voluto dimostrare il primato di Dio nella vita dell'uomo e la possibilità dell'accordo armonioso tra la preghiera e il lavoro. A 5 secoli dalla sua costruzione, questo complesso monumentale ci parla ancora e ci ricorda la presenza di quei bianchi monaci che a Galatina hanno segnato un'importante pagina di storia e di civiltà. Grazie.
Grazie a Don Donato Giordano, che anticipa con la sua presenza l'autorevole e graditissima presenza dell'abate generale di Monte Oliveto, che presiederà la solenne liturgia di sabato alle ore 10:30, per un errore segnato 10 sul Depriano, si intende come al solito l'orario della celebrazione, alle 10:30. Ricordo poi che domenica sera sarà Sua Eccellenza l'Arcivescovo a completare questa settimana della memoria che abbiamo voluto ricordando l'avvio della costruzione della nostra Chiesa. E come ultimo momento di questa nostra serata, Don Salvatore ci ha preparato delle immagini attraverso le quali ci ripropone, ecco, il lavoro, l'impegno per la pubblicazione di questa apprezzata piccola guida, come l'ha chiamata nel suo stile, della nostra chiesa di Santa Caterina Novella, oggi di San Biagio. Bene,
allora, ecco, giusto una, come dire, una piccola parentesi che può aiutare anche a comprendere quello che dirà Don Salvatore. Io ho letto che la guida l'ho apprezzata veramente molto, bellissima, ben fatta. Però volevo aggiungere, lì quando parla dell'arco trionfale e fa riferimento alle civette, gli olivetani le civette ce le mettevano spesso nelle loro decorazioni, perché la civetta è la contrada dove è nato il beato Bernardo Tolomei, e quindi lo mettevano nei vari stemmi anche.
Uno non escluderà.
Esatto, appunto.
Spostiamo di lato.
Thank you. e 15 minuti per immagini e breve note una piccola guida realizzata per i 500 anni del complesso ex monastico Santa Caterina Novella dei Padri Olivetani, ora San Biagio Vescovo. Nell'antico giardino olivetano questo omaggio floreale all'abate Don Donato Giordano, al professore Giancarlo Vallone, agli altri padri qui presenti, al parroco Don Pietro che ha organizzato per noi da 6 giorni e a tutti voi carissimi amici convenuti. A Galatina, 500 anni fa, sorgeva una chiesa novella. I Bianchini, toponimo popolare riferito alla chiesa e a questo sito su cui insiste, desunto dall'abito bianco degli olivetani, altrove chiamati i Bianchi. Padri olivetani del monastero di Picciano, Don Donato Giordano, Don Raimondo Schirardi e Don Nicola Capone in visita nella primavera del 2004 a questa antica abbazia olivetana. Statuine della Volta, San Benedetto da Norcia, patriarca di tutti gli ordini religiosi che si ispirano alla sua regola. Rilievi di monaco benedettino olivetano, sulla volta a ridosso dell'Arco di Trionfo. Olivetano galatinese, Don Alfonso Serafino, che attualmente svolge apostolato nell'abbazia di Sant'Anna nel Bresciano. La casa madre degli olivetani, abbazia di Monte Oliveto Maggiore in Siena. Tema olivetano, su una delle tre chiavi di volta a crociera di un vano interno, ex cappella, di questo ex monastero del primo Cinquecento. La guida, un atto d'amore e devozione a questa nostra chiesa. Un disegno dell'Ottocento, abbazia di Santa Caterina Novella, disegno a matita attribuibile a Pietro Cavoti, rinvenuto nell'ex-tenuta del Galluccio Mezzo in Contrada Tabelle Galatina. Si nota il piano elevato, andato distrutto, collegato al tetto della chiesa da una scaletta difesa da un parapetto arcuato. La base, Gaspare Frattasi, Napoli 1600, Galatina 1654. La figura più rappresentativa del plurisecolare monastero olivetano galatinese.
Santa Caterina d'Alessandria, statua in pietra, secolo XVI, l'antica titolare. Maschera dolcefala, frammento parietale, secolo XVI, nella prima cappella dell'arcata sinistra. Sediante bovino e sguardo umanizzato, dai lati della bocca fuoriescono due rettili che vanno a intrecciarsi con due rami d'ulivo disposti a X. Ex monastero residuo, secolo XVI. Questa è la facciata ovest del residuo monastero che probabilmente subì adattamenti di stile nel 600 e dopo delle oltre 40 stanze conteggiate in atti notarili mancano 30. La facciata principale della chiesa con un unico ingresso, distose le tracce dell'articolazione del porticato crollato o abbattuto. Residua semicolonna, ciò che resta dell'ex porticato davanti alla facciata, una semicolonna con capitello cantonale. Portale barocco, laboratorio di Pietrantonio Pugliese, 1619. Ingresso laterale, portale sul largo Bianchini, anno 2005, analisi e progetto dell'architetto Antonio Abate. Finestrone della facciata. La data della costruzione sulla trabeazione è il 1619. Venne quindi impiantato 3 anni dopo il finestrone interno absidale. Entrambi vanno attribuiti allo scultore Pietro Antonio Pugliese. Finestrone dell'abside, stile barocco, allo stesso vivace ritmo del finestrone esterno, moderato da frontali e angolari maschere fitocefale, e sotto le imposte da testine alate con busti frondosi, anno 1616. Ricostruzione grafica del portico, architetto Antonio Abate. Interno della chiesa, la costruzione che negli inizi del Seicento inglobò la chiesa del primo Cinquecento. Interno, visuale dall'ingresso verso l'abside. Una felice scansione di archi, mensole e finestri, nella sezione stellare della volta che attacca con l'arco di trionfo, sono distribuite le 4 statuette, meno una distaccatasi, rivolte verso lo stemma olivetano fissato al centro. San Benedetto, Santa Caterina d'Alessandria, Monaco Benedettino ai lati, stemma olivetano, la croce tra due uliveti. L'arco trionfale, commissionato dall'abate Don Onorio Picca allo scultore Pietro Antonio Pugliese, entrambi galatinesi, 1616, data dell'opera scultorea. Simbolo della civetta, particolare l'imposta dell'arco di trionfo, la civetta occhieggia da sotto un'ala d'angelo, un omaggio reso alla città dai monaci del beato Bernardo Tolomei tramite l'abate galatinese Don Onorio Picca, anno 1616.
Una delle due maschere angolari sul pilastro dell'arco absidale. Cripta funeraria, la cura dell'artista funeraria sulla linea esterna dell'attuale presbiterio, appena riscoperta per pressione casuale di un mezzo meccanico, una scaletta con 8 gradini posta giù all'interno. L'altra esterna. In questo saccello riposano i resti mortali degli abati olivetani. Altare e sede rinnovati, progetto dell'architetto Rosario Scrinieri del 2005. Crocifisso ligneo del Cinquecento, proveniente dalla Chiesa Madre anno 1943. Particolare dell'altare del Sacratissimo Cuore di Maria. Tela del Sacratissimo Cuore di Maria, altare omonimo, secolo XVIII. Ex navata destra, secolo XVII, parte inferiore adibita a Cappella dei Santi. Ex navata sinistra. Interno, ingresso retrostante, secolo XVI, dalla navata centrale nell'ex laterale sinistra, usata come sacrestia e locali informativi. Cappella delle Confessioni. Cappella del Santissimo Sacramento. Chiesa sezione trasversale, a sinistra progetto Vignobiglia, Ministero per i Beni Culturali Roma, iniziativa del Comune del 2002 per illustrare i monumenti cittadini con tabelle metalliche fissate sotto di essi. Cartiglio sul campanile, con la data con rosa di costruzione. 1638, 1688 o altra.
Sì. femmine e arcate, arcata sinistra, stemma del secolo XVIII, d'Aragona regnanti in Napoli, arcata destra, Orsini del Baldo, arcata destra 1638, inquartato Coletta Avorio Robertini, arcata sinistra, secolo XVII, stemma di Abate Liretano, stemma nemico, stemma vuoto, non identificato. Ex monastero secolo XVI, vano del Cinquecento con la volta a tre crociere con vigorosi costoloni, altro analogo più spazioso della stessa epoca alla volta a due crociere. Apostoli e martiri, separazione dei santissimi Pietro e Paolo prima di subire il martirio, stella sulla parete di fronte a voi, secolo XVII, scuola napoletana. Maria Fanciulla al Tempio con Gioacchino ed Anna, Annunciazione. Stella di San Biagio, fine 800, dono di Giuseppe Gorgoni. San Lorenzo Martire, Campa, 1868. Il fondatore dei violinistani, Beato Bernardo Tolomei, affresco secolo XVIII di Raffaello Vanni, abbazia di Monte Oliveto Maggiore. Santa Caterina d'Alessandria, statua tutto tondo in pietra policromata secolo XVI, particolare del sepolcro dell'abate Gaspare Frattanti, rilievo, guardato nel 1920, quinto arco destro, ed infine rilievo sull'archivolto dell'Arco di Trionfo, 1616. Venerata statua di San Biagio dal 1892, nuovo titolare della chiesa, venerata statua della Sacra Famiglia tra le Cibele di Puglia, Madonna della Pace, statua in cartapesta vecchia 1920. Santa Lucia, Immacolata, Sant'Antonio da Padova, 1912 di Salvatore Sacquegna, cartapestario di Lecce, arcata di destra, rilievi donati alla Chiesa rispettivamente da Salvatore Avvantaggiato, Luigi Carichino e Giuseppe Quarta. Sant'Antonio da Padova, cartapesta, ditta Longo, 1963, dono di Giuseppa Samueli. Sant'Eligio Vescovo, cartapesta, 1942, dono dei Massai di Galatina, inizi 1900. Cenotafio dell'abate Gaspare Frattanti, con la lunga epigrafe memoria a firma del sindaco Giovanni Battista Mongiò, 1654. Lavabo secolo XVI, navata destra, cappella Santissimo Sacramento. Fonorium della Effesi Organ Company, Stati Uniti 1899, tavola tristemmata, rilievo inizi 500 sull'ingresso dell'ex monastero con le insegne dei regnanti d'Aragona, degli olivetani al centro e degli orsini del Baldo. A fine 800 figuravano ancora un timpano con dentro una Madonnina col bimbo e a lato le statue di San Nicola di Mira e di Santa Caterina d'Alessandria. Una grande chiesa per il popolo di Dio. Consacrazione nuovo altare. Al termine dei restauri, 31 ottobre 2005, l'arcivescovo Monsignor Donato Negro tra il popolo festante ha riaperto la chiesa e consacrato il nuovo altare. Accanto Don Pietro Mele, Don Stefano Micheli. Una preghiera a San Biagio del 1917. Composta per il 25esimo della confraternita, recitata durante il triduo in onore del patrono, in un anno in cui infuriava la Grande Guerra, 1892-1917. La chiesa è inserita nel catalogo nazionale dei monumenti storico-artistici. La chiesa tra le case, la chiesa per secoli tra gli orti a nord della città, che oltretutto apriva i suoi porti e la profonda ed ampia cisterna alle esigenze della povera gente che qui attingeva quotidianamente. Oggi la chiesa tra le case, luogo per tanti fedeli di spesse e sacri misteri, l'acqua della fonte della vita. Angelo dell'accoglienza di Mario Marra, statua in ceramica 1980.
In Cristo ogni costruzione cresce ben ordinata per essere degna santo nel Signore. In Lui anche voi, insieme con gli altri, venite edificati per diventare dimora di Dio per mezzo dello Spirito.
Comunicato del restauro della facciata del tempio. Buonasera a tutti e grazie.